redigio.it e la storia continua. Continuano le confessioni della zia. Ma la Nina era brava, bravissima, ma molto fiera. Quando non le andava di rispondere, metteva giù la testa col ciuffo davanti e stringeva le labbra e non c'era verso di aprire la bocca. Aveva i capelli corti perché, quando era piccola, aveva preso i pidocchi e la sua madrina, invece di schiacciarglieli, come facevano a noi, l'aveva fatta rapare con la macchinetta come i maschi, per non perdere tempo. Però lei non era come un maschio, era sentimentale, bravissima a recitare. Se c'era da dire una poesia, era sempre lei a saltare su. Si prendeva il libro e, compitando, imparava tutto a memoria e faceva le recite scolastiche. Raccontami, raccontami. Sai che me fa male lo stomaco. C'ho l'ucera e non devo parlare tanto. Comunque venne fuori il racconto della recita. A quel tempo le due bambine avevano ancora le gonne corte. Solo alla terza le avrebbero vestite col grembiule alle caviglie come le donne. E l'Anna era un ratin che dimostrava 4 anni al massimo. Era proprio di San Giovanni che la campagna c'era un gran lavoro. Ma la scuola allora finiva a metà luglio e di giorno facevano le prove i bambini. I grandi arrivavano dai campi dopo il tramonto, sapevano di terra e avevano i vestiti di terra e di fieno, ma non puzzavano come quelli che venivano dalla stalla e la maestra li sopportava meglio. Del resto allora anche Milano puzzava di stalla e di cibi cotti. Tutti gli alberghi dovevano garantire lo stallatico per i cavalli di posta. I navigli dentro la città erano più impestati che in campagna. A passeggio ci si stordiva dall'odore dei cibi cotti e dalle grida dei venditori. «Brigada dei tortei! Bouton de paillage!» che sarebbero state poi le polpette. «Braga pelada!» una barbagliata di cioccolato e latte tenuta in ghiaccio e la frutta, ma giustra, fresca e bella. E i contadini scherzavano che la gente di città che portava la maggiostrina, la paglietta, le fragole ce le aveva in testa. E gli ambulanti con i loro carretti, molit, molita, estrache, e tirava il carro con la roba vecchia. Tutti lavoravano in mezzo alla strada a impagliare sedie e riparare ombrelli. I paesani arrivavano in città con la roba rotta sul biroccio e si fermavano da questo o da quello per farsela aggiustare. Per le pentole invece passava il magnano di cascina in cascina. Un po' le aggiustava mettendo dentro il buco come un chiodo di stagno che poi ribatteva dall'altra parte. E così, stagno sopra e stagno sotto, il buco era riparato. Ma quelle più rotte le portava via in cambio di altre riparazioni. Paioli e sformati di rame che erano una bellezza e avrebbero fatto la gioia degli antiquari di oggi e finivano nel ferivecchi per fonderle. Ai tempi della recita era appena uscita la trilogia del Cima, El Cœur de Milan, El Ventre de Milan e El Pé de Milan. E la maestra aveva scritto una specie di parodia di un burino che arrivava a Milano e resta stupito di quanto trova. Avevano drizzato il palco in fondo alla piazza. I gradini della chiesa servivano da balconata e la platea era sul sagrato. Dalla parte dei campi c'erano 2 tende, dietro di cui si cambiavano gli attori con una lucerna sopra un tavolino del trucco. trucco che era fatto quasi solo di sughero bruciato per dipingere barba e baffi e sopracciglia. Il sugo di pomodoro serviva al resto, rossetto, belletto e all'occorrenza anche sangue. Di fianco al palco un cartello: è proibito tirare sassi, voluto dal prete perché, oltre che per la sicurezza degli attori, ma anche per paura che dissecassero il sagrato. Il cartello e le altre raffinatezze che avevano copiate dal Commenda, il teatro più popolare del tempo, che sorgeva in periferia, di là del naviglio dell'ospedale, dove c'era la famosa ortaglia di Manforte e anche il ritrovo degli scrittori e pittori della Scapigliatura. All'inizio della recita esce fuori la Nina, piccola, che non si credeva potesse stare in piedi da sola, con un gran foglio in mano, la Bosinada. Un sunto dalla storia del Cima che Milan qui e Milan là e Milan le gran Milan e chi volta il Q e il solito che riman. E nun che sem milanese, arius, se mandà anca nun pal vide sto gran Milan. Sul palco c'erano per decorazione e scenario due cartelloni pubblicitari, quelli del Ferrochina Bisleri con la dama dal petto fiorente e del Fernet Branca col San Bernardo che dà la fiaschetta fra la neve e in mezzo a uno del Motta che l'angiolino aveva appena fatto fortuna mettendo la camicia al panettone e c'era il Duomo con tutte le sue guglie e la Madonnina più grande del vero. Viene fuori uno come se fosse un contadino venuto a Milano per la prima volta e non sa la strada. E si rivolge a un passante, rotolando il cappello in mano, e gli fa: «Che scusa, sciur, la strada per Porta Alta, perché mi son paesan e noi diciamo Porta Volta, ma l'italiano lo so che si deve dire Porta Alta». E l'altro: «Ma anche noi diciamo Porta Volta». «Ah, vedi ben che parli dialetto anche a vi altri parli di paesan». E tutti giù a risate. In quella arriva un tale che cerca di guarire la Teresina malata e chiede consiglio al dottore. «Guardate su quel cammino, troverete un vunco, vungetelo». E giù tutti a risate. E con quel vunco vunto frustate forte forte la Teresina e le passeranno gli svenimenti. Altre risate e musica. Arriva poi uno vestito da guerriero, o meglio svestito perché era come se fosse nudo, con l'elmo di cartone in testa e tutta la platea è percorsa da un brivido di scandalo. E lui tenendo le braccia avanti e la lancia in resta e facendo un gran gesto esclama: «Linda, bella Linda, dove è che tu sei? Guardo in volto», e guarda gli occhi all'arco della porta, «guardo in basso», e piega gli occhi sui sassi, «non ti trovo». In quella irrompono un mucchio di contadini nudi, che anche loro con gli elmi e le lance, e lo assalgono e lo fanno cadere. Mentre uno, tenendogli puntato un bastone alla gola, con la gamba piegata sul petto, fa fieramente: «Con la spada alla mano l'uccisero per la morte. Addio!» E tutti se ne vanno. Musica, applausi e qualche mormorio un po' turbato per l'arditezza di far arrivare in scena vestiti solo alla cintola gli stessi contadini, che tutti vedevano ogni giorno lavorare seminudi nei campi. L'aria si è riscaldata e a riportare la calma esce uno e racconta le barzellette su cosa c'è a Milano. «La sai la differenza fra il caffè e la posteria? No? Al caffè i salam stan denter, seduti sui tavolini. Dal posteghè stan föra, in filze, attaccati al palo». E ancora: «Dicen che una volta in San Simon aveva una giovina che andava a benedizione, ma invece di andare a benedizione le andava da Porta Genova, intorno al baraccone. Dopo averla cercata la madre e il padre, furioso come un leone, la trovano insieme a un bel springhin e gliene hanno dato di santa ragione. E questa è la predica e la benedizione. Allora il carnevale si faceva a Porta Genova, coi corsi mascherati, e in Santa Valeria c'erano invece ogni 7 dicembre la fiera dei bei obei. In campagna le donne non potevano recitare in pubblico e quindi toccò a un maschietto con la voce fessa e il sottannone fino ai piedi: «O mamma, maridem che mi son granda, m'arriva il sottannone fino alla gamba. Se non me maridè, mi fu la matta, e sceperò il casè con ta pignata». E poi anche a cantare la canzone Bersaglieri. «O mamma mia, i bersaglier van via, i bersaglier van via, mi vere andà gadrì. Mi lasci giò la runca, e vorì più filè. O rosa mia, tas e vusa pian, andà con reggimento fino a Milan. Va a diga tuo padre, se il sarà contento, di lasciare sua figlia insieme al reggimento». Lei saltà in carrozza insieme al colonel e anfanna giravolta intorno al castel. «O colonel, sona, ma sona pian, che arriva la bella sul campo de Milan. O colonel, sona, ma sona fort, che arriva la bella arrivata per la mort». E un coro di trombette saluta la sua partenza di fianco al solito contadino con l'elmo.
'Cause I love you so dearly.